Babilonia, dalla creazione dell'uomo al diluvio universale. Qui parliamo del poema di Atrahasis, o del Grande Saggio, che fu scritto in accadico nel XVII secolo a.C., ma risale per molte parti a testi e tradizioni sumere. Basta citare la storia sumera del diluvio con Zeusudra al posto di Atrahasis. Nel poema vengono affrontati i temi della creazione dell'uomo, che è un impasto di argilla con carne e sangue di un dio immolato, e del suo compito nell'universo, che sarebbe quello di continuare l'opera degli dei inferiori, e del problema della sovrappopolazione, epidemie, carestie e diluvio universale. La fonte. Questo è del poema di Atrahasis o del Grande Saggio. Il testo originale è stato rinvenuto nella biblioteca di Assurbanipal, che è del periodo 668-627 a.C. La località è nella Mesopotamia, Babilonia. L'epoca. Questo testo è stato composto nel periodo 1646-1626 a.C., durante il regno di Ammisaduga, quarto successore di Hammurabi, sulla base di antichi testi e tradizioni sumeriche e accadiche. Riassunto del testo. Dei che lavorano e dei che dirigono i lavori. Prima della creazione dell'uomo, gli dei lavoravano. Gli dei erano divisi in due gruppi, gli Annunaku, gli dei più importanti, che sovraintendevano ai lavori, e gli Ijigu, che effettuavano i lavori. Spartizione del dominio dell'universo. C'era un re degli dei, Anu, che veniva assistito nel governo da un gruppo di potenti, Enlil, Enki, Ninurta, eccetera. Il re e i potenti si erano spartiti a sorte il dominio dell'universo, Anu, il cielo, Enlil, la terra, Enki, il mare. Scavo e manutenzione dei canali. Gli dei lavoratori scavavano i corsi d'acqua e i canali per l'irrigazione della terra. La Mesopotamia era praticamente priva di piogge e l'unico modo per far crescere la vegetazione era portare l'acqua del Tigri e dell'Eufrate mediante i canali nei campi da coltivare. Inizia la rivolta degli dei lavoratori. Dopo alcuni millenni di lavoro continuo, gli dei lavoratori cominciarono a lamentarsi. Poi bruciarono i loro utensili, le zappe e le ceste per il trasporto della terra. Si radunarono e decisero di recarsi da Enlil, il loro capo, per chiedere di essere esentati dal lavoro. Attacco al palazzo di Enlil. Di notte, all'improvviso, gli dei lavoratori circondarono il palazzo di Enlil. Il guardiano del palazzo riuscì a chiudere in tempo le porte. Enlil si armò e diede ordine a tutti i suoi collaboratori di fare lo stesso. Enlil, che era divenuto verde in viso dalla paura, mandò a chiedere aiuto ad Anu e a Enki. La trattativa. Gli dei padroni si radunarono in consiglio. Enlil, indignato per l'oltraggio fatto alla sua persona, era propenso a impegnare immediatamente il combattimento. Anu, invece, propose di iniziare delle trattative. Un messaggero fu inviato a parlare alla folla per capire i motivi della rivolta. Il portavoce dei lavoratori fece presente il duro lavoro a cui erano stati sottoposti da Enlil. La soluzione era di creare l'umanità. Enlil, ancora più indignato, propose di mettere a morte il portavoce dei lavoratori per stroncare la rivolta. Anu si oppose affermando che la situazione di disagio dei lavoratori era loro nota già da tempo e che doveva essere trovata una soluzione. Anu chiamò la dea Belet Ili e le ordinò di fabbricare un prototipo di uomo. L'uomo avrebbe assunto su di sé la fatica e il duro lavoro degli Ijigu. Carne e sangue divini mescolati con argilla. La dea disse che da sola non era in grado di fare il prototipo di uomo, ma che con l'aiuto di Enki ci sarebbe riuscita. Enki allora decise che un dio sarebbe stato immolato e che la sua carne e il suo sangue sarebbero stati mescolati dalla dea con l'argilla. In tal modo il dio e l'uomo sarebbero stati legati. Nell'uomo sarebbe penetrato da uno spirito che lo avrebbe mantenuto vivo anche dopo la morte. Sette maschi e sette femmine. Il dio Wè fu immolato. Belet Ili mescolò la sua carne e il suo sangue con l'argilla. Gli dei Anunnaki e gli dei Ijigu, divenuti anch'essi grandi dei, sputarono sull'argilla. Vennero fatti 14 panni di argilla. 7 panni produssero maschi e gli altri 7 femmine. Poi maschi e femmine si accoppiarono 2 a 2. Gli uomini al lavoro. Vennero costruiti nuovi picconi e nuove zappe. Gli uomini iniziarono la loro attività edificando grandi dighe di irrigazione per provvedere cibo per gli uomini e per gli dèi e per continuare la grande opera degli Ijigu. Sovrappopolazione. Inizia l'epidemia. La popolazione si moltiplicò. Il territorio abitato venne ampliato, ma si verificò lo stesso un eccesso di popolazione. Allora Enlil chiamò gli altri dei e disse che veniva disturbato nel sonno dal frastuono degli uomini. Erano troppi. Gli dei decisero di inviare un'epidemia tra gli uomini. Fine dell'epidemia. Un uomo, chiamato Grande Saggio, su suggerimento di Enki, organizzò le contromisure. Non bisognava più portare offerte nei templi. Bisognava onorare solo il dio Namtar, il portatore dell'epidemia, che, soddisfatto, avrebbe sospeso la sua azione malefica. E così avvenne. Gli uomini prosperarono di nuovo. Arriva la siccità. La popolazione crebbe ed Enlil nuovamente si lamentò con gli altri dei. Il frastuono degli uomini non lo faceva dormire. Gli dei convennero di inviare la siccità. Niente pioggia, niente piena dei fiumi, vento caldo, cielo oscuro. Gli uomini ricorrono allo stratagemma di prima e Adad, dio della pioggia, al mattino fece piovigginare di nascosto e la notte condensò la rugiada. Carestia. L'umanità riprese a svilupparsi e a moltiplicarsi. Enlil, sempre insonne, decise di ricorrere di nuovo al flagello della siccità, carestia. Ma questa volta pone un severo controllo sulla situazione. Anu e Adad faranno da guardiani del cielo e lui stesso controllerà la terra. I prati seccarono, la pianura si ricoprì di salnitro, finirono le scorte e si svuotarono i granai. Enki non sopporta la situazione e interviene per risollevare le condizioni dell'umanità. violando l'accordo degli dei Anunnaki. Assemblea degli dei. Viene deciso il diluvio. Enlil convoca allora una nuova assemblea per risolvere una volta per tutte la controversia e inizia il suo intervento ricordando come i suoi ordini sono sempre stati scherniti da Adad e da Enki. Enki scoppia a ridere. Enlil, sempre insonne, riprende per l'ennesima volta le sue accuse verso Enki e l'umanità. Poi annuncia il diluvio universale per sterminare tutta la popolazione. Enki si oppone al diluvio. Perché mai devono essere sterminati gli uomini? Sono stati creati per sollevare gli dèi dalle loro fatiche e fatti con la loro carne e il loro sangue di un dio immolato? Ma il parere di Enlil prevalse. L'assemblea decise il diluvio, che sarà eseguito dallo stesso Enlil, Dio del cielo. Gli altri dei vengono impegnati da un giuramento a non intervenire a favore degli uomini. Viene costruita una grande barca. Il grande saggio, devoto di Enki, ha un sogno durante il quale riceve da Enki l'ordine di costruire una grande barca molto resistente e di abbandonare la sua casa e i suoi beni allo scopo di salvare la sua vita. Il grande saggio inventa una scusa per giustificare il suo strano comportamento con i maggiorenti della città dove abita. Annuncia di voler abbandonare la città per abbandonare il territorio di Enlil, ostile a Enki, a cui è devoto. Il diluvio. Sulla barca vennero caricati oro, argento, animali di ogni tipo, i familiari del grande saggio. Poi il tempo cambiò. Allora il grande saggio chiuse il boccaporto con bitume. Si levò un vento impetuoso e vennero rotti gli ormeggi. Il diluvio aveva avuto inizio. Il sole scomparve. Il vento ululava. La tempesta colpiva la terra. Le genti morivano. Il fragore atterriva anche gli dèi. Enki era stravolto nel vedere i suoi figli travolti. Bel-Tili era in singhiozzi, gemeva e piangeva, e con lei piangevano gli altri dèi, le labbra secche per l'angoscia. La barca si arena. Il diluvio continuò per 7 giorni. Poi ebbe termine. La barca si arenò sulla cima di un monte. Il grande saggio liberò degli uccelli per vedere se si poteva sbarcare. Poi scese a terra e fece un pasto con gli dèi, che, sentito il buon odore, si radunarono intorno al banchetto come mosche. Immortalità per il grande saggio. Quando Enlil vide la barca, si arrabbiò moltissimo e accusò gli altri dei di aver tradito il giuramento. Enki venne immediatamente sospettato. Confessò e si assunse ogni responsabilità. Spiegò i motivi del suo comportamento e convinse gli altri dei che decisero anche di concedere l'immortalità al grande saggio, sopravvissuto al diluvio. Provvedimenti per evitare la sovrappopolazione. Enki, per evitare la sovrappopolazione, prese i seguenti provvedimenti. Non tutte le donne sarebbero state feconde. I bambini sarebbero stati sottoposti a un'alta mortalità. Le donne consacrate non avrebbero potuto avere figli.